il seminario, la seconda parte di questo seminario su animalità e corporeità nella teoria critica. Oggi interverranno la professoressa Elena Tavani, Luca Scafoglio, Marco Maurizi ed Erika Benini. Presento la professoressa Tavani, che è professoressa all'Università degli Studi di Napoli Orientale ed una studiosa nota appunto del pensiero francofortese, in particolare di Adorno. Tra i libri e anche un libro su Hannah Arendt e lo spettacolo del mondo, estetica e politica, e altre invece delle curatele anche dedicate ad Adorno, come l'immagine della mimesis, arte, tecnica ed estetica, e una traduzione di Fischer, lo dicevamo prima, sul sublime e il comico, un contributo alla filosofia del bello. Quindi, come la professoressa penso abbia studiato a Roma, giusto?
Sì, sì.
A Roma, quindi con estetica Garroni, con Garroni, sì, quindi sì. È la sua università.
Sì, sì.
Per quanto insegna l'orientale, comunque, appunto una studentessa della vostra università, lo dico per gli allievi. Do a lei la parola, quindi.
Bene, grazie, grazie dell'invito. Che devo fare? Mi devo avvicinare al prossimo caso.
Non ho detto il titolo, perché sono
il titolo
moderatore.
Sì, allora il titolo del mio contributo è Mimetica del corpo nella dialettica dell'illuminismo, Odisseo e Juliette. Allora, io inizierò così con queste due scene che vengono presentate negli excursus, nei due... Bisognerebbe dire scursa, non lo so, nei due excursus della dialettica dell'illuminismo, uno dedicato a Odisseo e quindi al poema omerico e scritto in realtà da Adorno, come noi sappiamo, e il secondo è la seconda scena dedicata a De Sade, al marchese, al divin marchese, e al suo personaggio importante, cioè Juliette, che è l'allieva di questo suo credo, che è credo libertino e illuministico libertino. Ecco, io poi porterò dopo questi passaggi, dopo aver tentato insieme a voi di capire in che senso questi corpi sono corpi, di un reato razionale in un certo senso, insomma, sono legati alla ragione illuministica, che è precisamente l'oggetto dell'attenzione di Horkheimer e Adorno nella dialettica dell'illuminismo. E la tesi fondamentale di questo libro la conosciamo credo tutti, ma vale la pena ripeterla brevissimamente, cioè appunto la dialettica dell'illuminismo è una dialettica che tra ragione e mito ci dice che praticamente la ragione non vince. Perché non vince? Perché la ragione assolutizzata fa di se stessa un mito, e quindi questa ragione che fa di se stessa un mito è una ragione che non ha un contraltare, e quindi è una ragione che si nega alla dialettica, e negandosi alla dialettica uno dice beh, va bene, che cosa potrà mai succedere? No. Il discorso di Horkheimer e Adorno è molto forte, come noi sappiamo, dopo questi excursus insomma si arriva anche proprio agli elementi dell'antisemitismo, e quindi noi capiamo pian piano, no, leggendo quel libro, come questa ragione assolutizzata è anche una ragione che si costruisce, che si tecnicizza, e la sua tecnicizzazione, la sua assolutizzazione sono una specie di miscela esplosiva che poi è capace, è in grado di andare a costruire per esempio dei campi di concentramento, sempre appunto inseguendo un'idea, per esempio l'idea della razza. E allora, seguirò questo percorso un po' di questi corpi, anche se nel caso di Odisseo, adesso va bene, poi iniziamo con le due scene e poi comunque ci sarà un terzo momento, quindi conto sulla tua vigilanza riguardo al tempo, per restare dentro i tempi, un terzo momento in cui vorrei invece dar conto dell'idea di mimesis in Adorno, in particolare nell'estetica di Adorno, che cosa Adorno tenta di fare attraverso l'idea di un comportamento mimetico che in realtà riguarda non l'estetica nel senso che riguarda l'arte, riguarda una razionalità che lui chiama estetica, che deve in qualche modo essere una sorta di contributo critico ulteriore rispetto alla critica, diciamo una filosofia già impostata criticamente, c'è cioè una critica che comunque riflette sui propri mezzi e diciamo è consapevole dei propri limiti. E dicevo, questo passaggio ulteriore è il passaggio che permette, che dovrebbe permettere, secondo Adorno, anche alla filosofia, non solo all'arte, ma anche alla filosofia, di assumere un comportamento che lui chiama mimetico, anche un'andatura, un passo nell'argomentare, che escluda, per così dire, di principio l'autoreferenzialità assoluta. Questo io lo direi in questi termini, insomma, questo, anche perché altrimenti l'abbandono all'altro, ecco, non si tratta di questo, però si tratta di escludere questa autoreferenzialità assoluta, e quindi questa esclusione, e quindi adesso poi chiudo con questa premessa, però così se non riesco a dir tutto almeno l'ho enunciato, ecco questo... questa cura, per così dire, no? A cui sia l'arte ma anche la filosofia dovrebbero sottoporsi per rinunciare alla propria assolutezza, è un qualcosa che passa attraverso anche il dolore. Insomma, noi sappiamo che Adorno è stato anche accusato, no? Anche così, già negli anni 70, ricordiamo l'apologia dell'esperienza estetica di Hans Robert Jauss, in cui si dice, ma insomma qui no, c'è troppo rigorismo, insomma poi Adorno alla fine è un così, poi alla fine è un puritano, perché comunque cerca di tenere a bada, insomma, questa dimensione del piacere, quindi il piacere esclude il piacere estetico, o eventualmente un piacere quasi perverso, cioè il piacere della dissonanza, no? Sappiamo i suoi autori erano Schoenberg e Beckett, quindi tutti autori che naturalmente lasciano a volte interdetti quanto appunto a costruzione armonica di un pezzo musicale o di un pezzo teatrale. E allora, il dolore, quindi qualcosa che ha luogo nel corpo, insomma il dolore è qualcosa di molto somatico. Alcuni di voi hanno approfondito questo argomento, e quindi in questo senso io certo non dirò nulla al riguardo, ma teniamo presente che quindi in un certo senso il corpo torna nella modalità adorniana di introdurre questo elemento mimetico nel modus operandi e dell'arte e della filosofia. Ed è un qualcosa che però davvero va a toccare il corpo e della scrittura e il corpo dell'opera, in certo senso che dovrebbero essere tali da essere in grado di accennare perlomeno appunto a un dolore del corpo fisico, che è dolore delle pene inflitte ai vinti della storia di cui già parla Benjamin e che spesso poi Adorno cita in questo senso, e anche proprio a coloro che sono stati colpiti dall'annientamento, insomma oggetto di genocidio. Bene, allora partiamo con queste nostre due scene. Iniziamo dunque con due immagini, due ritratti che sono altrettante scene di un racconto, cioè il racconto epico. Scegliamo il libro dodicesimo dell'Odissea, dove vediamo il corpo di Odisseo legato all'albero di una nave. Ora questo corpo di Odisseo è in certo senso immunizzato da questa violenza fatta al corpo come elemento vitale, e che quindi proprio la cui vitalità si esprime nel movimento. Quindi il corpo immobilizzato di Odisseo è un corpo immunizzato. Immunizzato quasi fosse, questa è un'ipotesi di lettura, naturalmente ne possiamo discutere, dissezionato su un tavolo anatomico. Perché? Ai muscoli è vietato il movimento, quindi i muscoli sono fuori gioco, ma le orecchie possono ascoltare, le orecchie possono godere del canto delle sirene, come noi sappiamo. E gli occhi cosa fanno? Gli occhi invano si muovono per comandare i compagni quando crede Odisseo che sia giunto il momento di slegarsi, quindi quando egli è catturato dalla melodia. e quindi tenta di impartire questi ordini con gli occhi. È curioso che non usi la voce, ma questo forse è un dettaglio che sfugge a me. Forse questo elemento sonoro viene affidato soltanto appunto a questo organo passivo, no? Che sono le orecchie. Quindi c'è una sorta di disarticolazione strumentale del corpo di Odisseo che contrasta fortemente quando noi leggiamo questo canto, ma anche tutti gli altri canti dell'Odissea, contrasta fortemente con una sorta di allarme sensoriale che il poema veicola continuamente, no? Pensiamo a questa chiamata, insomma il lettore viene sempre chiamato a percepire in modo quasi sinestetico ogni passaggio narrativo, non so, dal bronzo aguzzo che taglia in piccoli pezzi la cera destinata ai rematori, alla prora turchina della nave, fino al suono di miele del canto delle sirene, quindi un suono che si può gustare anche col gusto, dell'udito non è un senso nobile, come insegna Hegel. Sappiamo che la vista e l'udito sono nobili perché non si mescolano con la materialità, mentre l'olfatto e il gusto consumano la materia, e quindi in questo consumo c'è anche non c'è soltanto, è interessante quando Hegel ne parla, non c'è soltanto un elemento nell'estetica, mi riferisco un elemento di nelle lezioni di estetica di contatto con la materia che toglie purezza per così dire alla sensazione, ma c'è proprio un non rispetto dell'altro, cioè io mangiando l'altro, insomma i cannibali in certo modo non rispettano gli altri esponenti della loro specie, no? E così però si può allargare il discorso, dici io sono vegano e ti dimostro che questa mancanza di rispetto poi è molto più estesa. E allora il suono di miele del canto delle sirene, poi se cantano forse sono uccelli e quindi arpie, ma questa è un'altra storia e la lasciamo raccontare ad altri. Nella seconda scena, tratta dal finale della Nouvelle Justine del Marchese di De Sade, c'è un finale tremendo, allora, c'è la storia di Justine, che in realtà è una storia in cui all'abiezione di questo gruppo di libertini, il solito gruppo di libertini, insomma, che si chiude in un castello e si procura così carne da violare, da consumare, per così dire, sempre giovani fanciulle e anche fanciulli maschi. Rispetto a questa, alla prima Justine, in cui c'è una sorta di rimorso poi di Juliette e quindi di conversione, cioè una specie di passaggio finale tradizionale, se volete, più tradizionale, in cui in qualche misura il male viene riconosciuto come tale. Nella Nouvelle Justine, in realtà Justine, poi, che è la sorella di Juliette, no? È la ragazza pia, virtuosa, che quindi proprio perché virtuosa deve soffrire inenarrabili sofferenze, e anche perché però è anche molto tetragona, cioè non si fa mica contagiare dal credo libertino, quindi è anche, come dire, una lotta di idee, no? Quella che viene ingaggiata tra libertini e vittime, quindi tra carnefici e vittime. In questo finale Justine viene costretta, c'è un temporale, viene costretta a uscire dal castello, viene colpita da un fulmine che la trapassa, diciamo, e poi lì ci sono naturalmente dei dettagli così pruriginosi, no? Sui luoghi di questo trapasso. E però appunto in questo finale poi la sorella, cioè Juliette, la sorella perversa, si reca nel luogo in cui poi Justine giace cadavere, e questo cadavere viene naturalmente anch'esso violato, e Justine si procura piacere, insomma, anche così per partecipare del godimento anche dei suoi amici libertini. Ora qual è la morale, no? Qual è la morale di questo di questa scena atroce? Ma essendo la natura sovranamente indifferente al nostro comportamento morale, l'unico modo per garantirsi la felicità è praticare il vizio, l'impietà e il delitto. Il letterato, afferma qui De Sade, si è abbastanza filosofo per dire il vero e crudele per necessità, con una mano strappa impietosamente i superstiziosi ornamenti con cui la stupidità abbellisce la virtù, quindi c'è uno strappare il velo, no? E quindi è il principio dell'illuminismo, combattere la superstizione, e con l'altra mano mostra sfrontatamente il vizio con le delizie e i godimenti che lo accompagnano, al povero ignorante vittima dell'inganno. Quindi c'è un andamento sempre altalenante tra scene di erotismo e di acrobatica erotica, come dicono Adorno e Horkheimer nella dialettica dell'illuminismo, e poi però dissertazioni, no, che combattono la religione e affermano il credo del materialismo. La morale è sempre però quella dei premi e dei castighi. La natura ama il crimine perché è indifferente alla morale, quindi ama il crimine nel senso che funziona come sopraffazione, no? Il forte mangia il debole, e quindi questo naturalmente complica moltissimo la posizione della donna, e non a caso Juliette, anche non solo Giustine è la vittima ma anche la carnefice Juliette è una donna, questo fa sì che sia subordinata, strutturalmente subordinata al volere maschile. Del resto anche il tipo di erotismo che viene sbandierato in De Sade è tipicamente maschile, segue ritmi e diciamo pulsioni di tipo maschile, quindi Juliette non fa che appropriarsi, no, di questa logica del dominio, farla propria, e in questo senso forse il messaggio è che anche il dominato, se dotato di mezzi appropriati, insomma, può partecipare della cerchia dei dominatori. Ma cosa dicono Adorno e Horkheimer, soprattutto Horkheimer, l'estensore del testo, ma insomma sappiamo che poi il testo è stato congedato a quattro mani dai due autori. Portano i testi di De Sade, cosa portano? Portano alle estreme conseguenze i presupposti del pensiero illuminista, e cioè indicano il pensiero come organo di dominio. Il pensiero come organo di dominio. La domanda che si pongono i due autori della dialettica dell'illuminismo è: che tipo di ragione è quella che a forza di astrazioni e di autoreferenza ha prodotto il mito di se stessa, oltre che la base del pensiero borghese, del capitalismo industriale e delle società totalitarie? Torniamo un attimo, questo è lo sfondo, al corpo di Juliette, concentrato sulla volontà di un piacere fisico che deve però essere perfetto portavoce del piacere razionale. Ecco qui che le due prospettive, no? Il corpo di Odisseo, questo corpo frenato, il corpo, come dicevamo prima, immunizzato e anche dissezionato per certi versi, perché un organo può funzionare, un altro no, insomma, uno viene amplificato, un altro viene messo in sordina. Juliette, dal canto suo, è espressione, cioè il suo piacere anche, è espressione del piacere intellettuale della profanazione, del piacere del sacrilegio, ed è, come dire, rigoroso in questo, ha una profonda tenuta. E quindi effettivamente Odisseo e Giuliette sono complementari, no? Da una parte c'è l'ethos razionale, l'astuzia di Odisseo, che inganna il bruto, e quindi c'è lì effettivamente un quadro, no, del rapporto tra ragione e natura, e il fatto che la natura è sempre un po' ingannata dalla ragione o da chi si mette su un piano più razionale, e qui naturalmente uomo e donna di nuovo se la giocano. E poi invece Juliette, calcolo sistematico delle azioni da compiere per conseguire appunto il predominio, per conseguire poi che cosa? Il predominio dato anche dalla reso più intenso, è questo piacere reso più intenso dal crimine, no? Perché è la violazione che, però appunto è sempre, dobbiamo sempre leggere tra le righe la violazione della norma, no? La violazione delle regole civili, la violazione rispetto alla civilizzazione. Sia Odisseo che Juliette sono non solo anaffettivi, perché il sentimento è assolutamente vietato, non nella prospettiva di De Sade e anche nella prospettiva del calcolo di Odisseo, anche se Odisseo naturalmente c'è più simpatico, no? Odisseo è l'eroe che comunque si fa tutti i suoi, c'ha anche le sue avventure, incontra un po' di maghe, anche avventure sessuali, con Penelope che cuce e che poi alla fine così fa bene a fare, insomma, a proseguire con questo suo calcolo. Anche lei è molto calcolatrice, evidentemente. Coloro che non calcolano gli effetti del loro agire sono invece le schiave, no? Che poiché si hanno delle storie con i proci e poi vengono impiccate tutte, insomma, nella scena che viene anche riportata. Che viene riportata nell'excursus di Adorno, che è molto bella dal punto di vista, Giovanni, dal punto di vista dei suoni, perché mentre appunto c'è il canto delle sirene, questo canto di miele, e poi c'è questo fruscio dei piedi che ancora un po' si muovono, e poi questo morire silente, no? delle ancelle che vengono punite per il loro comportamento. Quindi sono sia Odisseo, che appunto ci è più simpatico, mentre Giulietta è metallica, cioè Giulietta è una che calcola e anche teorizza il fatto che quando si compie un crimine di questo genere bisogna calcolare anche bene tutti i pro e i contro, cioè bisogna proteggere la situazione criminale e non esporsi. Quindi Giulietta è naturalmente più difficile sentirsi portati a una sorta di ammirazione nei confronti di Giulietta, ma sono molto simili Odisseo e Giulietta nell'essere anaffettivi, come dicevamo prima, cioè se provano sentimenti, comunque sono sentimenti che hanno a che fare con l'autoconservazione e con l'autoaffermazione, e poi ancora sono anestetici, perché sì, è vero, Juliette prova piacere molto spesso, però che piacere è quello lì? Il piacere, come dire, imposto dal credo razionale? Perché di quello si tratta? Si tratta soltanto di quello. È un qualcosa, è la ragione che fa di se stessa un organo e che quest'organo è strumento anche come dire, è un piacere tutto sommato onanistico, il piacere che ricade, insomma, che attraverso il crimine e comunque questa ripetizione, no? La ripetizione dell'uguale è un qualcosa che non lascia nulla al corpo, per così dire, è un qualcosa che non lascia nulla a un sentire che anche può essere un sentire contingente, occasionale, no? Tanto per riprendere un'altra coppia di opposti che prima è stata ampiamente trattata. E allora è un corpo, quello di Odisseo e di Giulietta, obbediente agli ordini e ai divieti. In particolare, dicevamo, il divieto ai sentimenti, primi fra tutti l'amore e la compassione. Soprattutto alle donne è vietato l'amore romantico, cosa in cui evidentemente le donne ricadono più facilmente. Prescritti questi divieti dalla ragion pratica, no? Da un volere razionale. Allora, a questo punto possiamo leggere anche una frase brevissima, appunto tratta da dal primo excursus, dice Adorno a pagina 67 della Dialettica dell'Illuminismo: dall'incontro felicemente mancato di Odisseo con le sirene tutti i canti sono feriti e tutta la musica occidentale soffre dell'assurdità del canto della civiltà, assurdità che è tuttavia a un tempo l'ispirazione di ogni musica d'arte. Allora qui c'è un rimando a un contatto mancato. È bello questo elemento somatico, anche proprio che insomma questo questo contatto che è solo acustico, no? Che quindi è un contatto a distanza, è un incontro mancato. Certo, sarebbe stato letale per Odisseo, però sarebbe stato un incontro. E allora, da una parte c'è un incontro mancato e quindi una deprivazione, una negazione del corpo, e dall'altra però anche questo l'avvertimento della assurdità, quindi del non senso del canto, no? Cioè l'insensatezza dell'arte, l'inutilità, se vogliamo, dell'arte, la non ragionevolezza dell'arte e evidentemente anche quindi che però diventa un elemento che non casualmente diventa di ispirazione per l'arte stessa, naturalmente non soltanto per la musica. E ancora, come pratica, allora io ho intitolato mimetica, no? Questo intervento mimetica del corpo nel caso di Odisseo e di Giulietta, ma in realtà ho già risposto, no? Mimetica nel senso per esempio di Odisseo, si tratta di adeguarsi, sto leggendo a pagina 74 ancora dalla Dialettica dell'Illuminismo, adeguarsi della ratio al suo opposto, a uno stato di coscienza in cui e per cui non si è ancora cristallizzata un'identità stabile e che è impersonato dal balordo gigante Polifemo, si realizza pienamente nell'astuzia del nome. Questo nel caso di Odisseo. Quindi Odisseo pratica anche un'astuzia del linguaggio, lo sappiamo, e quindi questo flatus vocis, anche proprio l'aspetto materiale, insomma, del nome, è qualcosa che nel passaggio da Odisseo alle orecchie del Bruto cambia sostanza, insomma cambia la propria identità e diventa altro, no? Ecco, questa possibilità è interna al comportamento mimetico, al mimetismo, ad una mimetica che quindi Odisseo non soltanto poi si maschera, insomma, sotto il gregge, ecco, si mimetizza in senso proprio animale per non farsi prendere dal gigante, ma pratica, ecco, questo strumento della mimetica come discorso che inganna e soverchia, dice ancora Adorno, la forza fisica. Nel caso di Juliette, nel caso di Juliette, presto detto, è la cosa che abbiamo detto prima, adesso non trovo dei passaggi che, anche perché questo non è un elemento particolarmente su cui Horkheimer insiste, perché Horkheimer sappiamo che insiste sul fatto che in un certo senso questo questa morale, no, libertina è una sorta di ha delle parentele con la morale kantiana, insomma una sorta di imperativo categorico di una ragione illuministica pensata come organo di se stessa e quindi in un certo senso in sé criminale, cioè il crimine è dovuto anche proprio al fatto che non c'è che c'è soltanto un render conto a se stessa e quindi quindi tutto ciò che è altro evidentemente non solo non viene riconosciuto ma deve essere annichilito, deve essere annullato. In questo senso la ragione assolutista, quindi è proprio la ragione di cui parlano Horkheimer e Adorno in tutto il libro, è ragione potenzialmente criminale. E quindi questo è l'elemento che viene tenuto da Horkheimer, però per non fargli torto leggiamo qualche passo anche da qui. Parla in un certo senso del carattere meccanico, questo è interessante, è come se i team, cioè la squadra questa squadra di libertini, no? Che poi si dà tanto da fare nell'annullamento dell'altro e nel procurarsi piacere, ha a che fare quasi una squadra sportiva, no? Le moderne squadre sportive, dice Horkheimer a pagina 94, dal gioco collettivo perfettamente regolato, dove ogni giocatore sa quello che deve fare, anche questo sapere quello che uno deve fare, no? Insomma, voglio dire, è qualcosa che è anche antierotico, no? Però lì viene strettamente praticato in questo tipo di erotismo guidato, insomma, per così dire, dove ogni giocatore sa quello che deve fare e una riserva è pronta a sostituirlo. Evidentemente la sostituibilità di ciascuno con ciascun altro è, diciamo, una premessa fondamentale di questo gioco. Hanno il loro preciso modello nei teams sessuali di Juliette, dove non un istante rimane inutilizzato, un'apertura del corpo trascurata, una funzione inattiva. Quindi la ragione, continua Horkheimer, è per l'illuminismo l'agente chimico che assorbe in sé la sostanza specifica delle cose e la dissolve nella pura autonomia della ragione stessa. Questo è anche interessante, no? Questo rimando alla chimica, cioè la ragione che diventa organo di se stessa anche nel senso proprio materiale chimico. E questo potrebbe anche così suggerire qualche passaggio interessante rispetto all'odierno naturalismo molto, molto presente nelle scienze, non solo nelle neuroscienze, ma anche in varie discipline che sempre più spesso ricorrono alle neuroscienze che hanno per carità il loro all'interno della loro disciplina è chiaro il loro telos, no? Cioè fanno capire il correlato neuronale di quelle che sono le azioni, di quelle che sono le scelte, di quelle che sono i sentimenti, eccetera, eccetera. Ma molto spesso si dimentica che le neuroscienze cercano questo, cioè appunto il correlato neuronale di, e vengono prese per spiegazioni di tutti i comportamenti umani, dell'etica, della politica, no? Della psicologia, di tutto il possibile, laddove appunto questa riduzione a semplice chimica è un qualcosa che per esempio in questo caso viene evocato da Horkheimer come un elemento di chiusura, no? Della ragione, cioè è sostanza di se stessa e quindi anche proprio organo di se stessa. Ora questo lo salto. Ora, in questa obbedienza mimetica ai dettami razionali, quindi il corpo di Juliette non è dissimile dal corpo di Odisseo, l'abbiamo già detto anch'esso, sebbene esposto, governato da dispositivi di controllo e di gestione, per così dire, del desiderio e delle sensazioni, cioè appunto il corpo di Odisseo. Ora, cosa accade quindi anche in Juliette? La critica di Juliette, dice Horkheimer, è contraddittoria come l'illuminismo. La distruzione sacrilega dei tabù non ha dato luogo a un nuovo senso della realtà o dell'umano. Sade ha però reso consapevole l'odio del forte verso il debole. In questo senso sappiamo, no, che nasce poi il binomio con Nietzsche, che anche ha saputo cogliere questo elemento di collegamento di una volontà di potenza che evidentemente non è semplicemente una volontà di prevaricazione, no? Ma vuole essere in Nietzsche un'idea di rinnovamento dell'umano, ma lo sappiamo che in Nietzsche è anche molto presente questo elemento di darwinismo, se vogliamo, insomma, per cui chi è debole, naturalmente debole o lo diventa, deve essere naturalmente soggetto, cioè vi è una necessità dell'annullamento, insomma, del debole, no? Ora, Simone de Beauvoir, in un articolo intitolato Sade da bruciare, si stupisce di come Juliette riesca a trasformare in piacere le stesse torture che prostrano Justine. E questo è effettivamente coglie molto nel segno, perché dice anche che quel tipo di erotismo, quel tipo di insistita prestazione è un, diciamo, è presieduto da un'impostazione maschile, anche maschile molto semplificata, diciamo, no? Molto molto primitivo. E se andiamo a leggere proprio in Juliette, nel volume dedicato a Juliette, cosa dice il Papa, che è il mentore più potente e criminoso di Juliette. Cosa spiega? Ecco che esiste una sorta di sapere aude che riguarda la libertà di agire in modo criminale. Conosciamo il sapere aude di Kant, l'uscire dalla minorità, no? Che riguarda appunto lo spirito dell'illuminismo come un raggiungimento della maggiorità, il non farsi prescrivere la regola da un altro, soprattutto da chi ha espresso giudizi prima di noi, no? Ecco, non prenderli come pregiudizi, ma educarsi in modo tale da poterli esprimere dei giudizi fondati e critici. Ecco, questo sapere aude diventa un sapere agire, cioè un avere, un osare agire in modo criminale. Ma osserva Horkheimer, perché la critica di Giulietta è contraddittoria? Perché ogni piacere è mitico, osserva Horkheimer, e ogni passione è sovversiva, anche quella per il crimine. Non può evitare il ritorno del rimosso. Ora, il punto qual è? C'è tuttavia un aspetto che dobbiamo poter cogliere, cioè una sorta di ideale che vi si esprime, cioè l'ideale di un individuo non inibito, diciamo creativo e traboccante di energia. Adesso sospendiamo per un attimo le immagini dei crimini in quanto tali. E questo individuo è presente in Adorno nei Minima Moralia, nell'aforisma numero 100. Naturalmente lo sto utilizzando in modo del tutto in modo non congruo a quello che Adorno intende dire in quel paragrafo. Solo che, e qui continuo a leggere Adorno sempre in questo paragrafo 100, nel caso di De Sade, e adesso leggo però Adorno, si tratta di un fare scatenato, di un'insaziabilità sbuffante, della libertà come superattività, che è un qualcosa, dice Adorno, non in riferimento a De Sade, lo ripeto, che non è orientato, no, alla produzione, al feticismo delle merci, ma all'affermazione di sé, del proprio piacere, no, come forza vitale, ma in qualche modo registra la stessa logica del capitalismo, cioè questa produzione a tutti gli effetti, no? Questa superattività, la produzione per se stessa, anche se è evidente che nel caso di De Sade questa produzione riguarda soltanto il piacere e, come dire, anche proprio il senso del gruppo, no? Dei libertini, e quindi l'autoaffermazione di sé come gruppo staccato dall'altro corpo, dal corpo dei vinti, insomma, di coloro che vengono utilizzati. E ancora una volta Adorno, sempre nei Minima Moralia, parlando dei vinti, al paragrafo 98 dice: l'essenza del vinto, e questo molto si può applicare anche proprio alle vittime delle scene di De Sade, l'essenza del vinto è apparire nella sua impotenza inessenziale, marginale, ridicolo. E nel caso di De Sade è evidente, il vinto alla vittima appare utile solo in quanto è fungibile, corpo merce da procacciarsi e da consumare senza pagarne le conseguenze. Ora, ecco, brevemente prendiamo in esame una diversa prospettiva. Ecco, in qualche modo questa in De Sade possiamo dire c'è una sorta di adequatio di corpo e ragione, insomma, la materia, cioè la stessa ragione, c'è anche addirittura un'implosione, no? La ragione si fa materia, si fa organo di se stessa, organo chimico che segue degli impulsi di tipo chimico e che poi anche con l'astuzia fa in modo, appunto, di non ricadere in una dinamica di colpa e espiazione che ritiene estranea a se stessa. Però è sempre una logica dell'adequazio, c'è sempre una mimetica, che è un adeguamento, che è un assoggettamento. C'è un'altra prospettiva che invece viene proposta da Adorno, in particolare nella teoria estetica, che è quella per cui che possiamo chiamare una mimetica dell'espressione. Naturalmente la parola espressione è un'altra di quelle parole che prendere con le pinze è ancora troppo poco prudente, nel senso che Ausdruck è questa la parola che viene usata da Adorno, ed è una parola che Adorno, ecco, la dobbiamo, a mio avviso, leggere Adorno, ognuno avrà trovato la sua strategia, è un autore che per certi versi sembra ripetere sempre la stessa cosa e quindi che non valga la pena di leggere o rileggere nei vari rivoli o nei vari canali che traccia. E dall'altra parte, però, appunto, lui davvero si muove per costellazioni, insomma, questo è una cosa che lui prende da Benjamin e anzi forse lo pratica in un senso ancora più rigoroso, che poi dialetticamente fa giocare in modo multiplo, perché magari si trattasse di una dialettica con il superamento, poiché qui il superamento non c'è, la dialettica è negativa, c'è una sorta di spirale del movimento dialettico, che però non è un falso movimento, a mio avviso, è un qualcosa che aggiunge conoscenza rispetto ai termini di partenza. Comunque, dicevo, Ausdruck è l'espressione, la parte diciamo quel elemento dell'opera d'arte che va a compensare l'altro elemento, che è l'elemento, diciamo, della costruzione, della tecnica. Quindi abbiamo un elemento espressivo mimetico, perché così lo chiama Adorno, della mimesis, che fa da contraltare all'aspetto tecnico costruttivo, e cioè la costruzione di una forma. Attenzione, vi invito a pensare, anche perché così in questo contesto non dovrebbe essere poi scontato che ciascuno di noi ha letto la teoria estetica, ma è anche possibile che i più abbiano letto la dialettica negativa o anche in parte la dialettica negativa o altri scritti magari giovanili di Adorno, in cui lui parla, per esempio, nell'attualità della filosofia o le tesi sul linguaggio del filosofo sono gli scritti giovanili che sono stati ripubblicati in tedesco ma non ancora in italiano, e nei quali è evidente come anche la scrittura filosofica debba dotarsi di questo doppio regime comportamentale, tra virgolette, cioè avere un'attitudine, un atteggiamento sia costruttivo, quindi argomentativo e rigoroso dal punto di vista di ciò che deve essere, dal punto di vista metodico, diciamo, e però d'altra parte anche avere dalla parte dell'elemento mimetico un contatto con l'oggetto di cui si sta parlando, il famoso problema che del soggetto e dell'oggetto. Se io non mi pongo in una prospettiva di contrapposizione, ma cerco di ragionare anche proprio sul pensiero come su un'attività che entra in contatto con il suo altro, in un contatto non già mediato concettualmente, allora io in qualche misura introduco, è il caso di Adorno, anche un momento retorico nella filosofia, cioè, attenzione, mai e poi mai in Adorno la filosofia diventa un modo della letteratura, quindi non si può, e del resto lo stesso Jameson, che è diciamo il postmoderno, il postmodernista più vicino ad Adorno, perché poi è anche il suo postmodernismo è molto mediato da Adorno e quindi non è del tutto postmoderno. Ora, il discorso qual è, appunto? Quindi è cercare una dimensione di mimetismo che, da una parte, di mimetica, diciamo meglio, che è una mimetica dell'espressione. E adesso dirò soltanto due o tre cose velocemente, così non rubo tempo al prosieguo del seminario. Quindi non si tratta di imitazione, non si tratta di mimesis come imitazione, neanche nel senso che noi conosciamo, nobile, cioè non nel senso del copiare, ma nel senso più profondo del concetto di imitazione, anche in senso estetico, e cioè quello già presente, come molti di noi sanno, e nella poetica di Aristotele, la mimesis è un fare come, ma anche proprio sotto un profilo antropologico. Se voi ricordate i primi paragrafetti della poetica di Aristotele, lui parla del bambino, parla del bimbo piccolo che di fronte al volto che gli sorride, che gli fa le facce, insomma, imita, cioè fa come. Quindi l'imitazione è un fare come, ma è un fare come che non è un semplice copiare tanto per copiare, è un fare come che è un entrare dentro la dimensione di una comunità, anche proprio di una specie, no? La specie umana nel caso specifico. Quindi la mimesis, come antropologicamente radicata nell'essere umano, è già una cosa che ha detto Aristotele. Quindi questo elemento dell'imitazione, nel senso anche proprio di un fare come, quindi anche nel senso, non so, che poi nel Settecento Charles Batteux riprende nelle le arti ricondotte a un unico principio, un testo del Settecento, una trattatistica che può non interessarci, ma ci può interessare il fatto che questo unico principio, guarda caso, è proprio l'imitazione, che però appunto evidentemente non è un semplice fare come. Come per Aristotele la tragedia era mimesis praxeos, no? Doveva essere imitazione delle azioni umane, e in questo senso anche proprio acquisire poi una valenza etica e etico-conoscitiva. Ma restiamo a noi, quindi questa mimetica dell'espressione cosa significa? Una, dice Adorno, una affinità non concettuale con l'altro. Questa è la mimesis. Ora attenzione però, secondo me va, però adesso qua devo ricorrere a una così una per brevità, così non faccio lunghi giri a una cosa che ho già detto altrove. Ecco, ecco, occorre secondo me fare insomma cogliere quello che è cambiato nella mimesis di cui si parla nella dialettica dell'illuminismo e la mimesis che è presente nella teoria estetica. E quindi anche la natura cambia. La natura è una natura soverchiante, è una natura che è soverchiante sia nel caso di Odisseo, no? Anche se poi si può dominare con l'astuzia, lo sappiamo, perché poi che cosa accade? Che la natura soverchiante è quella della ragione. E lo stesso accade per Juliette, no? La natura in quanto tale soverchiante fa vincere il forte, bene, e adesso più forte di ogni natura è la natura della ragione, e quindi è giusto che vinca la ragione in tutte le sue perversioni, in tutto il suo autoalimentarsi, insomma, per il proprio piacere. Ora, quindi questa natura nella dialettica dell'illuminismo, vi leggo solo tre righe, ci sono questi passaggi che anche hanno fatto molto sorridere e fanno molto sorridere. A pagina tra 25 e 27, è nel senso dell'opera d'arte, nell'apparenza estetica, essere ciò a cui dava luogo nell'incantesimo del primitivo, l'evento nuovo e tremendo, l'apparizione del tutto nel particolare, ciò costituisce la sua aura. Quindi qui c'è l'elemento, il mimetico come l'arcaico, no? L'elemento del primitivo, che è giocato evidentemente in questo testo come contraltare, no? Per la ragione, ma che in qualche misura non è più la natura di cui Adorno parla nella dialettica dell'illuminismo, nella teoria estetica. Nella teoria estetica l'opera d'arte, si dice, deve imitare il bello naturale. Anzi, non solo deve imitare il bello naturale, ma, attenzione, non la natura, il bello. L'arte deve imitare il bello naturale. Quindi qui non solo c'è Hegel che ci dice, guardate, la natura, non è che possiamo, il bello naturale non lo possiamo valutare in quanto tale, ma bisogna passare prima per l'arte e poi torniamo al paesaggio, no? Al bel paesaggio. Allora Adorno dice l'arte, l'opera deve imitare il bello naturale, e vabbè, già qui restiamo un po' perplessi, e poi dice ma deve imitare il bello naturale in sé. E qui di nuovo un'eco hegeliana che però ci lascia ancora più storditi. Ora il punto qual è? Che questa La bellezza della natura è in quel suo sembrar dire di più. C'è il discorso dell'aura, che io adesso però un po' accantono, perché l'aura poi ci porta lontano, perché ci porta poi al confronto con Benjamin. Se volete ne parliamo dopo. Ora, questo dire di più, che cosa, perché è importante per l'opera d'arte? Ma l'opera d'arte, come dire, ha un'occasione, in fondo è l'attitudine hegeliana, insomma anche Hegel dice qui c'è un bisogno di arte, perché poi l'uomo ha bisogno di arte, ma in qualche misura produrre l'idea nel sensibile, solo l'arte ci può dare questa occasione, anche la letteratura, l'idea che ricade nella materia. e quindi anche con tutti i suoi limiti è un unicum, cioè un'attività che è effettivamente un qualcosa di impareggiabile, no? Quindi questa opportunità viene in qualche modo ereditata anche da Adorno, l'opportunità in più che ha l'arte di agganciarsi al bello della natura. Ma in che senso? La natura bella in che senso? È bella come manifestazione e quindi come apparenza. Manifestazione cosa vuol dire? Che io non mi fermo alla lettera, ma che c'è qualcosa d'altro, no? C'è un in più, c'è un di più. Ora, tutto questo non ci porta, attenzione, la difficoltà qual è? Che noi istintivamente diciamo, vabbè, questo è l'assoluto, no? È il non identico come un assoluto, e allora il non identico è la cosa in sé. E le cose sono, c'è qualcuno, anzi parecchi, che l'hanno detto questo, e quindi le cose ci rilassiamo su questo e andiamo oltre. Non si tratta di questo, perché il di più rispetto al pensiero, guarda caso, è il non identico nel senso di das Kleinste, il minimo, il vinto, ciò che non entra nel concetto, ciò che non entra nel giudizio. Primo fra tutti il corpo, con tutti i suoi piaceri e i suoi dolori inenarrabili, no? Che noi non possiamo davvero narrare, di cui non possiamo dire. E allora lo sforzo che dovremmo fare, leggendo la teoria estetica e leggendo la mimetica affidata all'arte, ma ripeto, è anche una mimetica di cui può avvantaggiarsi la scrittura filosofica, riguarda appunto questa prospettiva di espressiva, e cioè la volontà di preservare l'elemento sensuale, somatico, che viene espunto dalla ragione astratta. Quindi qui la mimesis riserva necessariamente un ruolo cruciale anche per il corpo nella interazione tra sé e il mondo. Il corpo diventa infatti fonte di piacere e luogo di dolore. Adesso su questo elemento, no, dell'essere sorgente dell'elemento positivo e invece luogo del dolore, si potrebbe ragionare a lungo. Ora, solo un'ultima parola rispetto a, quindi, a questa mimesis mutata. Questa mimesis non è più solo un atteggiamento, ma è una modalità che non si ferma al fremito, al tremore, che sono presenti nella dialettica dell'illuminismo, al tremore, ma che cerca un andamento non già formalizzato dentro il fare artistico o anche dentro il fare della scrittura filosofica. Questo cosa significa? Che la mimesis nell'opera d'arte non è semplicemente un tentativo di far parlare il muto e quindi di dare voce, perché allora siamo alle solite, no? L'arte dà voce al muto, e come lo fa? Restando muta. E allora chi è che dà voce al muto, che dà voce al muto, e cioè l'arte che dà voce al dolore? La filosofia, no? Quindi siamo alle solite. No, non si tratta solo di questo, ma di un'altra cosa. La mimesis, cioè l'attitudine, l'atteggiamento mimetico, deve essere un atteggiamento che l'arte, come dire, esprime, ma vive inizialmente fin nelle sue intime fibre costruttive. Quindi è una mimesis che deve permeare la tecnica, l'elemento tecnico. E questo è molto interessante anche perché l'Adorno modernista che noi conosciamo meglio non esclude anche un Adorno che poi alla fine si è anche un po' confrontato con il mezzo elettronico, e quindi attenzione, con i nuovi media, che ponevano in grossissime difficoltà a tante distinzioni adorniane, del tipo, allora, la tecnica extraestetica non funziona come la tecnica infraestetica, perché la tecnica infraestetica in qualche modo crea la sua propria legge, no? C'è il nominalismo estetico, e quindi io posso giudicare di un'opera entrando nell'opera attraverso un'intellezione del suo linguaggio, ma attenzione, anche qui il comprendere l'opera richiede anche un doppio movimento, che è un movimento non solo di comprensione tecnica, ma è un movimento ulteriore, è un movimento che vuole giocarsi il di più. E allora questo di più che cos'è? Come dire, è la scommessa, no? Che quell'opera mi propone rispetto alla contemporaneità. Se quell'opera mi colpisce, mi offre delle intuizioni, mi porta dentro un lavoro, cioè mi cattura dentro un procedimento dentro il quale sono state filtrate dei problemi, del presente, delle angosce che io sento come mie. E allora ecco che la comprensione dell'opera è propriamente completa. Quindi vedete, non è soltanto una comprensione razionale, ma diventa una comprensione anche mimetica, ma le due cose non sono separate. Questa è la difficoltà, no? Anche di comprendere questi passaggi. Perché io, comprendendo questo percorso tecnico e quindi anche entrando dentro l'opera, eseguendo l'opera, come dice Adorno, io devo poter accedere anche a questo elemento auratico, a questo elemento trascendente, la tecnica dell'opera stessa. Grazie.